Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Ma voi sapete che io qualche settimana fa ho letto l'articolo di una dottoressa che spiegava come mai in questi ultimi anni ci siano così tanti casi di esaurimento nervoso e di depressione. Ebbene, lei spiegava che il cervello dell'essere umano è uguale identico a quando siamo diventati Homo sapiens sapiens. Da allora nel nostro cervello non è cambiato nulla, ma negli ultimi 30 o 40 anni sono cambiati i ritmi e quindi il nostro cervello, che è come allora, negli ultimi 30-40 anni ha subito molti più input di quelli che è abituato a subire e a elaborare. E quindi è per questo che molti di noi sono in breakdown, no? Hanno un esaurimento nervoso o accusano malesseri o hanno una depressione. E allora, ragazzi, cosa c'è di meglio che andare a fare un tuffo nel passato? Approfittiamo di quest'ora per riportare il nostro cervello in un'epoca in cui i ritmi erano molto più lenti di quelli di oggi. Andiamo nel 1932, anno a cui è dedicata la puntata odierna, e lo faremo con la nostra rassegna stampa del passato, andando a sfogliare quotidiani e riviste. Lo faremo con la bella musica che c'era allora, lo faremo raccontandovi quello che succedeva dietro le quinte di quei 12 mesi e come viveva la gente in Italia e nel mondo. Iniziamo subito col dire, per darvi un breve cenno inquadrativo, che erano gli albori del cinema sonoro e il film sonoro, che in quel 1932 raccolse i maggiori consensi in Italia, fu Gli uomini che mascalzoni. Vi ricordate qual era la colonna sonora di quel film? Era Parlami d'amore, Mariù, e anch'essa, oltre al film, ricevette moltissimi consensi. Vi racconto una cosa confidenziale. Bixio e Cherubini la scrissero al telefono, uno da Roma, l'altro da Milano. Quando Vittorio De Sica dovette cantarla nella famosa scena del film in cui balla il valzerino con la sua Mariù, le parole non erano ancora state terminate, e allora potete rivedere, se andate in Cineteca, quella scena in cui lui a un certo punto invece delle parole canta la 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 la. Beh, per quando il disco invece fu inciso, le parole erano state terminate. Fu un disco che vendette tantissime copie, e tra l'altro venne anche tradotto in molte lingue. Ci fu la versione americana, ci fu la versione tedesca, quella spagnola. Quella che forse ebbe più successo fu la versione francese, La Chaland qui passe. Ora vi facciamo ascoltare questa Parlami d'amore Mariù, ma non vorremmo farvela sentire in una incisione di quel 1932, bensì in un'incisione di qualche decennio più tardi, cantata da Luciano Virgili. E già perché il 18 di marzo è stato l'anniversario della morte di questo bravissimo cantante, e allora, per fare un omaggio al nostro amico Marco Cavattoni e a tutti gli ammiratori di Luciano Virgili, vogliamo farvi ascoltare dalla sua indimenticabile voce questa altrettanto indimenticabile Parlami d'amore Mariù.
Come sei bella, più bella stasera Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino, domani sarò. Oggi ti sono vicino perché sospiro. Non pensare, parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde gli sguardi quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo ma sempre con te, sì con te.
Anno 1932, Parlami d'amore Mariù è stata senz'altro la canzone più amata nella nostra penisola durante quei 12 mesi. Una canzone che, come ho detto in apertura di programma, è nata in ambiente cinematografico, infatti era la colonna sonora del film Gli uomini che mascalzoni. E allora rimaniamo in ambiente cinematografico. Chi erano le stelle italiane più famose in quel 1932? Allora, io sfogliando i settimanali leggo che erano Germana Paolieri, Isa Pola e Leda Gloria con Enrica Fantis. Se la Paolieri, la Pola e la Gloria sono forse ricordate ancora oggi, di Enrica Fantis si ricordano in pochissimi. E io vorrei cominciare da lei. A lei hanno chiesto che cosa hai provato la prima volta che ti sei rivista sullo schermo. E poi le hanno chiesto quale diva straniera preferisci e le hanno chiesto anche se riceveva lettere dagli ammiratori. Ora inforco gli occhiali e vado a leggere le risposte che Enrica Fantis dette in quel 1932. Allora, avevo già lavorato in molti film, ma non come protagonista. La gran prova da protagonista venne a Trieste con Nanù, il primo film in cui io ero la diva assoluta. Era ancora un film muto, fu un successone. Mi portarono in palcoscenico, ma io non vidi nulla, non capii nulla. Ricordo gli abbracci di mio padre, i baci di mia sorella e una grande confusione. Ero stordita, letteralmente stordita. Se dovessi dirvi che impressione mi feci, beh, non saprei. Certamente fu di stupore e di commozione, ma non ebbi il tempo di riconoscermi sullo schermo. Mi sembravo diversa, eppure sentivo d'essere io, ma avevo anche l'impressione che si trattasse di un gioco. Volete sapere chi preferisco nel cinema di tutto il mondo? Norma Talmadge. Perché? Perché è un'attrice perfetta, un'attrice che secondo me sa egualmente interpretare una commedia leggera o un dramma. Ed è veramente una grande attrice, nessun'altra in tutto l'Olimpo del cinema mi pare che sia riuscita a dare della sua arte espressioni così disparate e così perfette. Volete un saggio delle lettere che ho ricevute a migliaia? Eccovelo con tutti gli errori e gli orrori che contiene. E ora, appunto, leggiamo questa lettera che era stata firmata da un devotissimo alla gentilissima signorina Enrica Fantis. Ci sono gli errori di grammatica, quindi ve la leggo così com'è. Insigne artista, l'ammirazione ch'io, piccolo verme, critico d'arte cinematografica, provo su di voi, o diva, è superiore di qualunque altro artista che cerca imitare la squisitezza della vostra insuperabile arte. Non mi prolungo, o diva, per annoiarvi nelle solite adulazioni che tanti e tanti vi avranno già dettate, ma facendo un po' lo sfacciato, spero mi perdonerete, vi chiego in nome della squisita vostra gentilezza una vostra fotografia, possibilmente firmata di proprio pugno. Chiedendovi mille scuse anticipatamente, vi ringrazio devotissimo. Ah, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Beh, Enrica Fantis, sapete, io vi racconto una cosa confidenziale, d'altronde il nostro programma si intitola proprio così. Dopo essere stata una diva dell'ultima stagione del cinema muto e della prima stagione del sonoro, si ritirò poi a vita privata perché mi hanno detto che fece un bellissimo matrimonio. Ma forse non tutti sanno che la stagione del cinema sonoro rivelò una cosa, rivelò che questa bellissima Enrica Fantis di Trieste aveva la R moscia, sì, aveva l'R moscia così come ce l'aveva Diomira Jacobini, la figlia più piccola di Maria Jacobini. Entrambe però con questa R moscia riuscirono comunque a essere dive dello schermo sonoro. E allora ad Enrica Fantis e anche a Diomira Jacobini, le due dive del cinema parlato con l'R moscia, vogliamo dedicare questa canzone direttamente dal 1932.
Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is and you know her, show her to me. Dinah, got those Dixie eyes blazing. How I love to sit and gaze to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? Cause my dynamite change your mind about me. Oh, Dinah, should you wander to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee.
Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know it, show it to me. Dinah, where the Dixie eyes blazing, I would love sitting gazing till the eyes Dinah Lee. My Dinah, every night, why should I shake with fright? Because my dynamite change your mind about me. Dinah, if you wanted to China, I would hop an ocean liner just to be with
every night, why do I shake with pride? Cause my dynamite changed your mind about me.
The name of this song is Dinah.
Said it.
The name of this song is Dinah.
Snag it.
The name of this song is Dinah.
Ah, tell it.
The name of this song is Dinah.
Dinah, wandered to China, state of Carolina. There is a inn you know where I would like to have you show her to me, Dinah. Got those Dixie eyes blazing. How I love to sit and gaze in to the eyes of Dinah Lee. Oh, Dinah, should you wander to China, would give me an ocean liner just to be with Dinah Lee.
Nel 1932, nonostante si risentissero anche in Italia gli effetti della crisi mondiale che era cominciata nel 29 a Wall Street negli Stati Uniti d'America, ci si divertiva. Si cercava di divertirsi con il jazz, si cercava di divertirsi con il cinema, come abbiamo visto prima, ma anche con il teatro. La radio, certo, c'era già da qualche anno, ma era uno strumento che costava molto e quindi ce l'avevano pochi fortunati ricchi, ma il teatro era per tutti. E c'era una compagnia, la compagnia più grande d'Europa, la compagnia di operette dei fratelli Schwarz, che portò nel 1932 alla ribalta italiana un'operetta che poi ha fatto storia, Al cavallino bianco. Tutti quanti la ricordano ancora oggi. Fra gli interpreti la protagonista era Millie e poi c'era anche, in una parte da coprotagonista, suo fratello Totò Mignone. Vi ricordate come faceva l'operetta? Al cavallino e l'hotel più bel. Sentiamo un po'. Lì a poco sarebbe entrata anch'essa a far parte della schiera delle dive cinematografiche italiane, ma in quel 1932 si dedicava ancora al teatro. Dopo il successo di Al cavallino bianco fece anche altre tournée e con la sua voce da sopranino leggero, che non era ancora cambiata nella voce grave da contralto che avremmo poi conosciuto negli anni 50, 60 e 70, incise anche un disco. Il disco che incise in quel 1932 si chiamava Caterinette. Chi erano le Caterinette? Erano le sartine, chiamate così perché la loro santa protettrice era Santa Caterina, e allora esse venivano chiamate Caterinette. Voi pensate che in un'Italia piena di donne che a malapena sapevano leggere o scrivere, il mestiere per una ragazza che ancora non si fosse sposata era quello della sarta nella più parte dei casi. Allora, questa Catherinette era stata incisa nel 1932 da Millì e fra poco ve la facciamo ascoltare dalla sua voce. Era stata incisa nello stesso anno anche da Carlo Buti. Pensate che ebbe così tanto successo che l'anno dopo, nel 1933, la incise pure Michel. E allora, al ritmo di Catherinette, balliamo e cantiamo anche noi.
Catherinette, Catherinette, belle pupette, fior di tutti gli atelier, siete il profumo, quel po' di fumo che fa più lieto il cuore. Catherinette, Catherinette, che ricamate ogni or con l'ago i sogni d'oro, bionde o nere, siete le vere sirene dell'amore. Le midine allegre saltellanti, seguite dagli eterni spasimanti, scorrazzan per le vie della città, falene che una fiamma brucerà. Son semplici nei loro vestitini, tagliati sui recenti figurini, ma sanno con buon gusto e abilità ben mascherar la loro povertà. Catherinette, Catherinette, belle pupette, fior di tutti gli atelier, siete il profumo, quel po' di fumo che fa più lieto il cuore. Catherinette, Catherinette, che ricamate ogni or con l'ago i sogni d'oro, bionde o nere, siete le vere sirene dell'amore. Montmartre, gaio mondo di illusioni, richiama con le mille tentazioni lo sciame delle piccole grisette, che fuggono annoiate i balmusette, la buete il nido degli audaci amanti, che cercano in silenzio trepidanti un angolo di cheta oscurità, per poi baciarsi con tranquillità. Catherinette, Catherinette, belle pupette, fior di tutti gli atelier, siete il profumo, quel po' di fumo che fa più lieto il cuore. Catherinette, Catherinette, che ricamate ogni or con l'ago i sogni d'oro, bionde o nere, siete le vere sirene dell'amore.
Dai ragazzi, sentite qua vicino al microfono tutti i giornali che sto sfogliando, spero che si senta il rumore della carta, perché ho cercato e trovato alcune pubblicità che c'erano sui rotocalchi e sui quotidiani dell'epoca. Sono molto divertenti, secondo me, perché ce n'è una addirittura che dice: abolite le tinture, mercé, la prodigiosa scoperta scientifica chiamata l'acqua degli dei, che non è una tintura ma un rigeneratore della colonia, innocuo, che ridona al capello bianco o grigio il colore primitivo naturale nero, castano, lucente, senza tingerlo, non sporca la pelle né macchia la biancheria, talché si applica con le mani. C'è un opuscolo gratuito, il flacone durerà 6 mesi e costerà lire 12,50 centesimi. Mandate un vaglia al laboratorio nazionale presso i Bastioni Garibaldi 17, Milano. Un'altra pubblicità diceva: giovani, sposi, vecchi, si ottiene la guarigione della debolezza nervosa ed anche virile con le rinomate pillole Melai, le quali ridonano forza ed energia in poco tempo anche alle persone più indebolite. Chiedere l'opuscolo gratis, 2 scatole vi verranno inviate per posta a lire 21 anticipate alla ditta Melai di via Lame 48 Bologna. Poi c'è una pubblicità della crema Diadermina, questa l'ho trovata veramente meravigliosa. La crema Diadermina la conosciamo tutti, l'abbiamo conosciuta tutti, nonne, mamme, figlie, eccetera, sono generazioni e generazioni che viene usata, e c'è una splendida pubblicità a tutta pagina su un quotidiano del 1932 che dice, ascoltate, quando viso e mani siano stati spalmati di diadermina, crema naturale per la pelle, oppure si sia preso un bagno tiepido con sciolta della diadermina, il sonno sarà più tranquillo e durevole, più facile e sereno il risveglio. Beh, vedete, se una crema di bellezza faceva anche dormire meglio e risvegliarsi bene, e beh, beati noi. Allora, i prezzi della diadermina in quel 1932 nelle profumerie e nelle farmacie erano 6 lire per il vasetto normale, 9 lire per il vasetto grande. E ora, sempre direttamente da quel 1932, un pochino di musica.
Il più ammirato nei saloni, per le strane dimensioni, si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dir, sempre tutto quanto incromatato, ricercato nel vestir, e portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlot. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Dombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un coppi tombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perdessi in patata in un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piedi, per il suo grande gilet, lo chiamavano Dombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle inagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il lì. E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Dombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perdessi in fatal, caddi in un canal, ma rimase a galla. E i suoi piccoli piedi, quel suo grande gilet, lo chiamavano Dombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Dombolo. Bel dì però, il perché non so, guadagnò un milione. Tanto si gonfiò e si emozionò che scoppiò il pallone. La questura indagò quando in testi trovò l'elegante Dombolo. Dopo un lungo sermon dichiarò in conclusione, l'ammazzò il milione.
Mentre c'è un grande battage pubblicitario che dice che Chester Morris e Mona Goya, interpreti del film Corsaro, verranno presto presentati sugli schermi italiani dagli artisti associati d'America, ci sono anche tante fotografie sui rotocalchi del 1932 di una star della MGM. Si tratta di Marion Davis, l'amante di William Randolph Hearst, il tycoon del giornalismo americano, la quale, bionda, bellissima, simpatica, passa tranquillamente dal cinema muto al cinema sonoro. I giornali di cinema dicono che è anche una brillante ginnasta. E intanto, parlando di automobili, c'è da dire che i giornali annunciano in quell'anno che la Balilla, deliziosa giovane compagna di giovinezza, può andare anche in montagna. Riesce ad andare fino a 2000 metri sul mare. E per esempio dicono che la Balilla riesce ad andare da Torino al Sestriere, che in quell'anno era la stazione turistica e di sport invernali più moderna di tutta Europa, in 2 ore. Beh, chissà se avevano calcolato anche di fermarsi a far la benzina, non lo so. Comunque, invece, dall'America arriva la musica di un giovanissimo jazzista. Beh, il grande, immenso Louis Armstrong. Vi racconto, arriva attraverso lo schermo cinematografico in Italia, perché sapete che era il tempo delle rapsodie in blu, no? Di Gershwin, e allora ad Hollywood pensarono di fare una revue con tutti gli interpreti di New Orleans, del jazz, delle jazz band, gli interpreti di colore. E per richiamare un pochino la Rhapsody in Blue di Gershwin, la chiamarono Rapsodia in Nero e Blu. Uno dei protagonisti principali fu questo giovane trombettista, questo giovane jazzista, tanto simpatico con quegli occhioni così vispi, che da lì in poi sarebbe diventato il vero e proprio monarca, il re incontrastato e assoluto del jazz. Louis Armstrong, e allora ascoltiamo direttamente dal 1932 questa sua rapsodia in blu e in nero.
I'll be glad when you love me. I will be glad when you dance, you love me. I'll be tickled to death when you leave this earth, you dog. I took you for my friend. The way you bit me in the back was a sin. You ain't no good, you love me. Oh, you dog. Look out there. Yeah. Look out there. Go, you dog. You're gonna go, you dog. Yeah. Yeah. Nah, look out there. Look out there. As I said before, I'll be glad when you're dead, you love me. Boy, when you lay 6 feet deep, no more fried chicken we eat. Oh, you know, I know that'll break your heart. Yeah. You know that. Riley, Riley, you ain't no good, you rascal. Boy, what is it that you got that makes my wife think you hot? Oh, you old dog. Yeah, you bought my wife a bottle of Coca-Cola so you could play on her big shoulder. You old dog, you ain't no good. You'll be glad when you did. Ha ha ha! was my hairy pretty, just because my teeth are burning. Oh, just because I always wear a smile. I like the dress up in the ladies' style, ladies' style. Just because I'm glad I'm living. Oh, I take all my troubles all with a smile. Just because my color shade makes different living. That's why they call me shine.
Parliamo di una diva cinematografica che si affaccia alla celebrità nel biennio 1931-32. È una giovane favorita del pubblico cinematografico. Si tratta di Germana Paolieri. I giornali dicono che è toscana di Firenze, che a 26 anni ha debuttato nell'aprile del 26 a teatro in compagnia Niccoli a fianco della grande Garibalda. È stata poi con Umberto Palmarini, con Elsa Merlini, con Margacella, con Dora Menichelli. Un giorno Carlo Campogalliani la vide e la segnalò al regista cinematografico Guido Brignone, e Brignone, che studiava la messa in scena del suo film La Vallée, la prescelse per il suo film. La bellissima Germana Paolieri ama il mare, ama il cinematografo e predilige i colori nero, verde e azzurro. L'unico profumo che mi piace, afferma, è l'acqua di colonia inglese. A tavola preferisco le ostriche, i gamberi e il tortino di carciofi. Mi piace stare a dormire a lungo e a spasso preferisco andarci con la carrozzella piuttosto che a piedi. I giornalisti dicono: chi poteva supporlo che questa bionda e romantica vamp del nostro cinema avesse dei gusti così amabilmente borghesi?
Thank you.
E se poc'anzi abbiamo parlato dei gusti squisitamente borghesi e della diva germana Paolieri, parliamo un attimo delle abitudini della buona borghesia in quel 1932. Ho trovato un articolo che parla dell'arte di ricevere e di offrire un tè. Vado a leggere. La cosa che si offre generalmente, sia di giorno che di sera, è una tazza di tè. Oggi non soltanto il provvido governo fascista consiglia ed impone la limitazione dei banchetti, del lusso e del superfluo, ma ciò viene imposto alle persone di buon senso dal momento difficile che attraversiamo, in cui per rivalutare la lira c'è scarsità di credito e di denaro. Ma il tè delle 5, specie nella stagione invernale, non rappresenta un lusso, bensì un piccolo pasto supplementare, forse non indispensabile, ma utile all'organismo. Infatti, la medicina moderna insegna che è più utile il mangiare meno, ma 4 volte al giorno anziché 3. Non rappresenta un lusso perché non rappresenta una spesa. Alcune fette di pane e burro, qualche biscotto nutriente, del miele o della marmellata bastano benissimo per un piccolo tè intimo servito su di un tavolino elegante in un ambiente carino, se non ricco e sontuoso. Se poi invece dei soliti biscotti vi sarà una cosetta ugualmente modesta, ma che dica la preoccupazione della padrona di casa per presentare un dolce, una marmellata, originale lavoro delle sue mani, allora sarà raggiunto l'ideale. Qui non è il caso di parlare di prodotto nazionale, giacché il tè non prospera sotto il nostro cielo. Alcune signore si rivolgono a italiani che abitano in India, si fanno fare grandi spedizioni e poi dividono fra amiche il tè arrivato. Vi sono anche delle case inglesi che mandano direttamente in Italia, franche di dazio, delle scatole da 2 o 3 chili delle aromatiche foglioline. È conveniente usufruire della combinazione, molto più conveniente che comprare il tè a etti o in pacchetti, dove la stagnola porta via la metà del peso. Fra le qualità è ottimo il tè Lipton, ma il Melrose è di qualità superiore a tutti. Una economia di mezza lira per etto porta una bevanda sgradevole, amara, poco aromatica e niente profumata, ed è quindi sconsigliabile. Il tè va conservato in scatole di latta in un ambiente asciutto. La piccola quantità che va usata giornalmente va messa in barattoli di cristallo, argento o metallo bianco a chiusura ermetica. Bisogna diffidare di massima del tè che si vende sciolto. Esso è spesso quello adoperato, sfruttato negli alberghi di lusso e fatto seccare in una stufa dopo aver perduto la sua parte migliore. Le dosi, secondo le gentildonne inglesi, sono un cucchiaino per persona e uno per la teiera. La teiera va riscaldata con acqua calda e l'acqua va buttata sulle foglioline subito dopo aver alzato il bollore, bollentissima ancora. Ciò perché, a parte che il tè tiepido è odioso, soltanto l'acqua a bollore fa un perfetto infuso e toglie alle foglioline tutto il loro colore, sapore e fragranza. I russi, ammaestrati dalla loro recente esperienza di miseria, hanno imparato ciò che i mujiki delle steppe sapevano da secoli, cioè che mettendo il tè nell'acqua calda e facendolo bollire per un minuto preciso si può risparmiarne un terzo, ed è bene in epoca di economia, come è questo 1932, che tutti voi sappiate riconoscere questo sistema.
My left shoe's on my right foot, my right shoe's on my left. Oh, listen to me, Mimi, of reason I'm bereft. The buttons of my trousers are buttoned to my vest. Oh, listen to me, Mimi, there's fashion in my breast. Mimi, you funny little good for nothing, Mimi, am I the guy? Mimi, you sunny little honey of a Mimi, I'm aiming high. Mimi, you've got me sad and dreamy, you could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi bound by. Remember, every debris seems to whisper Louise, but she never had knees, and this and that and this, like Mimi, oh Mimi. Do you remember Valentine? Oh Valentine. Oh yes, I admit she was a crush, so flaming that when she sat on the sofa, she said far to the flush, but no Mimi, oh no Mimi. And the eyes of Lisette, the smile of Mignonette, the sweetness of Suzette, my love for her. It's easy to forget for Mimi. And Mitzi, oh, that Mitzi. Mitzi, Mitzi, Gitzi, Mitzi. You think she was like Mimi? My peaches and creamy, dreamy Mimi. Oh, Mimi, Mimi. You funny little good for nothing, Mimi. I'm a guy, Mimi. You sunny little honey of a Mimi. I'm a high, Mimi. You've got me sad and dreamy, you could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little fun of Mimi.
Ragazzi, ho trovato su un quotidiano del 1932 una curiosità confidenziale per gli amici sportivi. Forse pochi lo sapranno, ma la prima rovesciata in una partita di calcio è stata eseguita proprio nel 1932, per la precisione domenica 24 aprile, e è stata fatta al di là dell'oceano, perché c'era una partita giocata a Rio de Janeiro con un pallone che non era ancora la palla leggera moderna come abbiamo ora negli ultimi decenni, e un attaccante brasiliano che si chiamava Leonidas da Silva segnò in porta colpendo in rovesciata per la prima volta un pallone. Beh, questa è una cosa carina. Vediamo chi è nato nel 1932. Beh, abbiamo il grandissimo Umberto Eco, abbiamo Elizabeth Taylor, l'ultima diva dell'epoca d'oro di Hollywood, con la sua eleganza, con la sua bellezza, con i suoi 8 matrimoni, con i suoi occhi viola. E poi l'artista sudamericano contemporaneo Fernando Botero. E poi è nato il nostro Valentino Garavani, stilista di fama mondiale. È nato anche Jacques Chirac, il presidente protagonista per quasi mezzo secolo della politica francese. È nato l'attore e comico Paolo Villaggio, ed è nato anche il padre di tutti gli imitatori della televisione italiana, ovvero Alighiero Noschese. E andiamo a Paris, la Ville Lumière. Parigi, anno 1932, era ancora il regno di Miss Tanguette, la grande soubrette della Revue Française, ma era già anche il regno della giovanissima Josephine Baker, che era arrivata direttamente dagli Stati Uniti d'America e che sarebbe diventata una regina delle scene francesi. Cantavano allora un giovanissimo Charles Trenet e un giovanissimo Maurice Chevalier. Una delle canzoni che la radio francese trasmetteva quasi tutti i giorni era, in quel 1932, proprio questa qua. Mentre sul Mattino Illustrato di Napoli in quel 1932 viene pubblicata per la prima volta una novella di Salvatore Di Giacomo intitolata Suo nipote, ci sono in tutta Italia dei grandi manifesti che pubblicizzano il RIM. Cos'era il RIM? Qualcuno lo sa? Ve lo leggo. Mille sono i purganti e i rimedi per curare la stitichezza, ma uno solo è quello preparato su ricetta del professor Augusto Murri, il RIM. Chi lo usa ha perciò la sicurezza di curarsi bene. Il RIM è indicato per adulti e bambini. E vabbè, e con questa indicazione io vi saluto. Terminiamo la nostra passeggiata dietro le quinte del 1932 e ritorniamo all'odierno 2024. Io vi auguro un buon proseguimento con i programmi che verranno dopo di noi e se vorrete restare ancora in nostra compagnia vi do l'appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete. Signore, signori, grazie per l'ascolto e a risentirci presto.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. Thank you.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic.